dolce. Libri, storie e idee.
Buongiorno e benvenuti ad Alice, lo spazio di Rete 2 dedicato ai libri. Io sono Laura Piccina e oggi vi condurrò per la prima volta attraverso il Paese delle Meraviglie. Insieme esploreremo territori strani e spazi immensi, sorti dall'immaginazione di alcune tra le migliori penne della letteratura contemporanea. Partiremo da Milano per visitare un luogo lontanissimo, un'isola dell'Oceano Indiano con foreste tropicali e spiagge bianche, un posto che tuttavia è segnato anche dalla guerra e dalla colonizzazione. Sto parlando dello Sri Lanka di Acqua Sporca, il primo romanzo della giornalista e autrice Nadisha Uyangoda, pubblicato da Einaudi. Insieme a Uyangoda seguiremo il percorso di quattro donne srilanchesi, vite segnate dalla memoria, dalla povertà e dal trauma postcoloniale. Dopodiché ci spingeremo sui colli fiorentini e poi fino al Mediterraneo, insieme al poeta e pittore Alessandro Ceni con la sua raccolta di versi I bracciali dello scudo, pubblicata da Crocetti. Ci lasceremo guidare da una poesia che disegna uno spazio liminale al confine tra notte e giorno. Il nostro sarà anche un viaggio tra i generi letterari. Il critico Roberto Galaverni, che sarà una presenza fissa o quasi qua ad Alice, ci aiuterà a esplorare gli anni ombra di Alberto Casadei, ricognizioni quotidiane che seguono traiettorie imperfette, alternandosi tra poesia e prosa. Allora, voi che ascoltate, adesso allacciate le cinture, chiudete gli occhi e preparatevi al decollo. Ma prima di tutto, musica. L'anno scorso, più o meno in questo periodo dell'anno, facevo ricerca alla Fondazione Mondadori a Milano, in zona Bovisa. Passavo le mie pause pranzo in un locale asiatico lì vicino, un posto senza tante pretese che però, a mio parere, fa il miglior ramen della città. E quindi tra un sorso di brodo e l'altro chiacchieravo con i clienti e guardavo le soap opera di Canale 5 insieme ai pensionati giapponesi. Una passione veramente meneghino nipponica. Tra le case di ringhiera della Bovisa e i ristoranti asiatici mi ritrovavo a pensare a quanto l'identità milanese si plasmasse dall'incontro con altre culture e a quanto le altre culture si adattassero a questa. E insomma, quante sono a Milano le persone sospese tra due mondi. Nila, per esempio, una delle protagoniste del romanzo Acqua sporca di Nadi Shaoyangoda, è in bilico tra Italia e Sri Lanka, tra la ragazza che era quando è partita e la donna che oggi, dopo aver trascorso 30 anni a Milano. Finché un giorno Nila decide di riavvicinare queste due realtà e tornare finalmente a casa. Buongiorno Nadi Shaoyangoda, benvenuta.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Nadisha, lei è autrice di due volumi, L'unica persona nera nella stanza e Corpi che contano, cura anche la rubrica Il libro di Internazionale e ha collaborato anche con noi di Rete 2 per diverso tempo. Il suo romanzo, Acqua sporca, è uscito da pochissimo per Einaudi. Insomma, come una delle protagoniste del suo libro, lei è nata in Sri Lanka ma ha vissuto la maggior parte della sua vita in Lombardia. In effetti, lei dedica il romanzo a sua madre e alle sue famiglie, al plurale, quindi quelle immaginarie, quelle reali e quelle dimenticate. Fino a che punto si intrecciano finzione e biografia?
Questa è una domanda molto complessa, perché c'è la tendenza a farla, soprattutto alle scrittrici, agli scrittori, con altra origine. È come se potessero raccontare soltanto la propria storia, la propria biografia, senza quindi avere quella capacità di immaginazione tipica degli scrittori e delle scrittrici europee. Penso che tutti gli scrittori attingano a degli elementi biografici, qualcosa che si è sentito per strada, in un tram, e poi insomma magari questi elementi biografici vengano amalgamati con l'immaginazione. Questo libro ha richiesto una serie di ricerche voluminose per quanto riguarda per esempio la storia dello Sri Lanka, che io conosco pochissimo essendo cresciuta in Italia, oppure per quanto riguarda l'elemento della malattia mentale, non avendo appunto una formazione scientifica, oppure il folklore dello Sri Lanka. E quindi si muove tra due binari, che sono i binari dello Sri Lanka e i binari dell'Europa, dell'Italia. E allo stesso tempo questi binari, che hanno richiesto appunto delle ricerche, si intrecciano a elementi per me più familiari, perché sono appunto più vicini alla mia biografia, se vogliamo. Quindi la Brianza, per esempio, oppure elementi che riguardano il lavoro, oppure l'arte, che magari conosco un po' meglio. È un mix tra, più che tra biografia e finzione, tra biografia e immaginazione, è un mix tra cose che mi sono familiari, elementi che mi sono familiari e cose che non conosco assolutamente.
Lei ha appena menzionato la storia dello Sri Lanka. Ricordiamo che tra il 1983 e il 2009 lo Sri Lanka è stato dilaniato da una guerra civile che ha ridotto il paese in ginocchio, un conflitto di cui lei parla all'interno del libro. E allora come entra la storia dello Sri Lanka all'interno di Acqua Sporca?
La storia dello Sri Lanka è poco conosciuta. Come lei diceva, la guerra civile è durata quasi 30 anni, ha avuto un impatto notevole sul paese e su come il paese è percepito nel resto del mondo. C'è una diaspora importantissima dello Sri Lanka negli Stati Uniti, in Europa, in Australia. Volevo cercare di far emergere questo elemento poco conosciuto della storia del paese attraverso questo romanzo, soprattutto perché la diaspora dello Sri Lanka è di due tipi. C'è la diaspora singhalese, che è in parte dovuta alla guerra e in parte dovuta a penuria di opportunità. Dall'altro lato c'è la diaspora Tamil che è dovuta alle persecuzioni, che è dovuta soprattutto alla guerra. Ho cercato appunto di far confluire questo elemento nel romanzo e di far conoscere meglio, insomma, questa storia, anche perché questa storia ha un impatto sulle protagoniste del romanzo in maniera diversa. Emigrano o vogliono emigrare per motivi diversi, e tutte però, tutti questi motivi hanno come origine la guerra civile. La guerra civile non è soltanto appunto il massacro, non è soltanto la guerra del presente, del momento, di quel momento storico, ma è una serie di conseguenze a lungo termine. Non è soltanto rinchiusa entro la parentesi di 30 anni, che pure sono un periodo lunghissimo, però continua ancora oggi nelle conseguenze economiche, di classe, di mancanza di opportunità, di povertà e via dicendo, che portano le protagoniste di Acqua Sporca a desiderare di emigrare.
La guerra è quindi un filo che avvolge le protagoniste di Acqua Sporca, donne anche molto diverse che però condividono questa identità femminile piuttosto contrastata, controversa. Ecco, l'identità femminile è un tema che si ritrova anche nella violenza domestica, anche nei rapporti di potere veicolati dalla lingua o dalle lingue dello Sri Lanka. E allora chi sono le donne di cui lei ci racconta?
Sì, a volte mi sembra che quando si parla di femminismi e di maschilismi, di patriarcato, si faccia sempre una distinzione di confini, no? Tra cos'è il patriarcato, il maschilismo in Europa e cos'è per esempio nei paesi arabi o in Oriente o nel continente indiano. Le protagoniste di questo romanzo subiscono i rapporti di potere legati al genere in maniera differente, ma allo stesso tempo in una maniera molto simile, perché è quel confine di cui si parla tanto rispetto all'esistenza o all'assenza di un maschilismo qua o al di là di questo confine. In realtà dentro il romanzo non esistono, perché tutte queste donne sono in qualche modo vittime dei poteri, dei rapporti di potere di genere che subiscono. C'è anche una distinzione generazionale, no? Dalle le donne della prima generazione, quindi le madri di questo romanzo, si lasciano andare, accettano questa violenza, questo potere, magari appunto in Sri Lanka, perché sono figlie del loro tempo, perché è sempre stato insegnato così, perché le loro madri hanno sempre vissuto così. Invece le figlie della seconda generazione, sia Esha che Hirunika, tendono a contrastare le cose come sono sempre andate e cercano di muoversi in avanti pur con tutte le difficoltà e le contraddizioni, perché Hirunika, che è rimasta, che è la cugina che è rimasta in Sri Lanka rispetto ad Aisha, che è la cugina che è riuscita a emigrare, c'è un rapporto identitario rispetto appunto al loro essere donne totalmente diverso, forse anche contrastante.
Prima lei parlava delle conseguenze a lungo termine della guerra. Uno degli aspetti che più ho apprezzato all'interno del suo romanzo è proprio il fatto che la guerra e la migrazione portano con loro una povertà endemica e sistemica che colpisce le donne di cui lei ci ha parlato e la loro identità anche femminile. Spesso questa povertà coincide con l'idea che nulla è in grado di salvarti quando nasci sotto una cattiva stella. Ecco, allora come si conciliano la mobilità sociale e l'autodeterminazione con un futuro che invece sembra segnato dalla fortuna o dalla sfortuna?
Secondo me c'è nel libro un fatalismo rispetto e un pessimismo rispetto a questo tema della classe, perché nelle pagine finali si dice che sia in Oriente che in Occidente l'ascensore sociale funziona soltanto per alcuni, cioè per quelli che sono già nati sotto una buona stella, e funziona soltanto per loro, per gli altri quell'ascensore è bloccato, è fuori servizio. E lo stesso, insomma, accade per le donne, per le protagoniste di questo romanzo, che sono tutte nate sotto una cattiva stella, e anche quando sono riuscite ad avere una qualche forma di riscatto, come è successo per Aisha con la sua vita così similborghese, Ecco, anche in quel caso c'è una conseguenza che è più emotiva, che è più spirituale, di povertà, no? Perché non sarà mai ricca come le altre artiste, non sarà mai considerata come le altre artiste, come le proprie colleghe, come nei circoli artistici in cui si trova a vivere. E invece per le altre donne, soprattutto per quelle che restano in Sri Lanka, quindi Pavithra e Himali, la povertà è legata indissolubilmente alla stella cattiva sotto la quale sono nate, e c'è questo fatalismo, questo credere che la povertà sia il proprio destino, perché alla fine sono nate povere e moriranno povere. E anche la figlia di Pavithra, Irunika, quindi la cugina che resta in Sri Lanka, anche se riuscisse a emigrare, come appunto si lascia intendere, lei non riuscirà mai a avere quel riscatto economico che desidera nell'emigrazione, perché come la cugina Aisha le fa notare, non sarà mai nulla più di un'immigrata anche in Europa.
E quindi ci sono aspetti emotivi, razionali, che fanno riferimento alla magia e al mito che segnano poi il destino di queste donne. E questi aspetti irrazionali, come poi si conciliano con la mentalità occidentale che invece ha questa presunzione di essere un po' la regina della razionalità?
È stata la parte più bella per me nelle ricerche per la scrittura di questo libro, perché parlando con delle colleghe, insomma, leggendo articoli riguardo alla spiritualità in Oriente, in Occidente, mi sono resa conto che la magia è percepita come qualcosa di altro rispetto alla realtà in Europa, mentre in Oriente o nel cosiddetto sud globale, in Sri Lanka sicuramente, da dove provengono queste donne, la magia è qualcosa, è un dato di fatto, è qualcosa che esiste nella realtà, non è qualcosa di straordinario, è qualcosa di assolutamente ordinario, normale, quotidiano. E questa magia aiuta le donne di questo libro a comprendere meglio la propria vita, a dare anche una razionalità alla propria vita, una spiegazione, e le aiuta soprattutto, secondo me, a tollerare meglio la vita terribile che hanno condotto. E in questo senso l'idea che la magia e il mito siano qualcosa di reale in Sri Lanka, che poi smette di esserlo e diventa qualcosa che è tipico di mentalità sciocche, troppo credulone, ecco, questo scarto avviene nel momento in cui queste donne e le persone in generale o attraversano il confine dal cosiddetto sud globale al nord globale, oppure quando attraversano una linea di classe e quindi il capitalismo, la globalizzazione diventa parte del loro quotidiano, per cui la magia viene messa al bando e l'unica magia, l'unico desiderio che acquista valore è il denaro e ciò che il denaro ti può comprare.
Poco fa, menzionando la vita borghese di una delle donne protagoniste di Acqua Sporca, lei ha accennato al rapporto che c'è tra l'arte e la migrazione. Lei scrive che tra gli artisti con un passato migratorio ci sono appunto due fazioni, quelli che desiderano vestire i panni dell'oppressore e quelli che invece vogliono solo lamentarsi del proprio dolore. Evoca anche il concetto di colpa coloniale. Allora, che responsabilità hanno colonizzatori e colonizzati, o in altri termini, oppressori e oppressi?
Anche questa è una domanda molto complessa. C'è un senso di colpa generalizzato, secondo me, soprattutto nel personaggio di Aisha, un senso di colpa che lei ha verso la propria storia, rispetto, insomma, alle donne della sua famiglia che ha lasciato indietro, che sono rimaste in Sri Lanka, perché è riuscita a ottenere più di quelle che sono rimaste. E allo stesso tempo è un senso di colpa interiorizzato che gli altri le hanno fatto provare rispetto al suo essere riuscita a ottenere qualcosa, ma quel che è riuscita a ottenere, quel piccolo successo che è riuscita a ottenere, sono comunque briciole rispetto a ciò che riescono a ottenere le artiste bianche dei circoli che frequenta. E c'è poi un senso di colpa delle persone bianche in questo romanzo, no? Dei datori di lavoro o delle colleghe, delle persone che commissionano i lavori ad Aisha, perché sono persone che sentono di aver avuto un ruolo nella storia, nel colonialismo, e quindi cercano di redimersi rispetto a questa colpa originaria che hanno. però non lo so se escono vincitori o vinti gli uni o gli altri. Il romanzo, secondo me, e soprattutto il personaggio di Aisha, mette in chiaro, rende visibile questo senso di colpa che è mobile e che crea danno forse sia agli uni che agli altri.
In alcuni paesi europei si parla molto di più che in Italia di letteratura coloniale o postcoloniale. Penso per esempio alla tradizione caraibica in lingua inglese con autori come Selvon, Naples o Walcott. Ecco, secondo lei come si sta sviluppando questo tipo di letteratura in Italia?
Allora, questa letteratura in Italia secondo me ha una tradizione insomma più recente sicuramente, perché forse parliamo a partire dagli anni 80, gli esempi insomma più noti, e però ha una caratteristica che altrove non ha, cioè quella di essere soprattutto una narrazione femminile. Non mi so spiegare il perché di questa voce femminile, ma la maggior parte delle scrittrici che sono donne si occupano di letteratura postcoloniale, però è come se in Italia avessero comunque un cassetto a sé, uno scaffale a sé, come se non venissero considerate parte della grande letteratura, come se non fossero romanzi letterari, ma fossero romanzi che hanno a che fare con questioni sociologiche, migratorie, antropologiche, come se fossero appunto esempi di lione rispetto a queste tematiche sociali, saggistiche. Invece altrove, appunto, sia nei Caraibi, ma penso anche alla letteratura in lingua inglese in generale, anglofona, o anche la letteratura britannica, vengono considerate parte della grande letteratura. Cito spesso questo saggista britannico che diceva che oggi la letteratura inglese non è formata soltanto da scrittori e scrittrici che scrivono dall'Inghilterra o dalla Gran Bretagna, ma è formata da voci che scrivono per esempio dall'India, e scriveva questa cosa 20 anni fa. E secondo me in Italia non siamo ancora arrivati al punto di considerare questa peculiarità della letteratura, il fatto che sia tutta letteratura formata da voci diverse, voci che trattano tematiche diverse. Invece questa frase di questo saggista mi ha colpito molto, perché se pensiamo a Rhonda Tiroi, a Salman Rushdie, a Naipaul stesso, insomma è una letteratura in lingua inglese che arriva da altre parti del mondo ed è parte della letteratura del canone letterario britannico, anglofono.
Allora noi speriamo che Acqua Sporca aiuti a aprire questo cassetto della letteratura postcoloniale in lingua italiana per, insomma, portare tanti bei libri al ripiano principale. Io la ringrazio, Nadisha Uyangoda. Ricordo a tutti che Acqua Sporca, edito da Einaudi, è in libreria dal 2 settembre.
Grazie, grazie a tutti, grazie a voi.
Joyeux faucheur un peu fauché,
joyeux faucheur un peu fauché,
s'en va faire chuter Monsanto,
s'en va faire chuter Monsanto,
joyeux faucheur sachant faucher,
joyeux faucheur sachant faucher,
coupe la chic à Monsanto,
coupe la chic à Monsanto.
Enfin déconfiné, nous nous sommes levés tôt, nous voilà rassemblés pour marcher sur Monsanto. Rampante épidémie qui depuis trop longtemps contamine nos champs et menace nos vies. Ceci est un hold-up à base de Roundup, criminels bureaucrates, dealers de glyphosate, de graines qui enchaînent les pauvres paysans. C'est le monde moderne des esprits malfaisants.
Les esprits malfaisants.
Joyeux faucheur un peu fâché,
joyeux faucheur un peu fâché,
s'en va faire chuter Monsanto,
s'en va faire chuter Monsanto.
Joyeux faucheur sachant faucher,
joyeux faucheur sachant faucher,
coupe la chic à Monsanto,
coupe la chic à Monsanto.
Joyeux faucheur un peu fiché, ça c'est sûr et certain, depuis qu'on s'est affiché contre ces assassins qui ont les portes ouvertes des grandes assemblées, des ministères en perte d'honneur et de probité. Ils ont contaminé les trois quarts de la planète et nous sommes condamnés pour avoir sonné l'alerte. Touché mais pas déchu,
Ce n'est pas le moment de flancher. Joyeux faucheur, jamais fichu. Si ça vous chante, allons faucher.
Si ça vous chante, allons faucher.
Joyeux faucheur, un peu fiché.
Joyeux faucheur, un peu fiché.
Sans va faire chuter Monsanto.
Sans va faire chuter Monsanto.
Joyeux faucheur, sachant faucher.
Joyeux faucheur, sachant faucher.
Coupe la chic à Monsanto.
Coupe la chic à Monsanto.
Des graines que l'on ressème, portées aux quatre vents. Un monde sans OGM, redevenons vivants.
Des graines que l'on ressème, portées aux quatre vents. Un monde sans OGM, redevenons vivants. Redevenons vivants.
Joyeux faucheur un peu fâché.
Joyeux faucheur un peu fâché.
Sans va faire chuter Monsanto.
Sans va faire chuter Monsanto.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Coupe la chic à Monsanto.
Coupe la chic à Monsanto.
Joyeux faucheur un peu fiché.
Joyeux faucheur un peu fiché.
Souvent fâché jamais fichu.
Souvent fâché jamais fichu.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Joyeux faucheur sachant faucher.
Sans va faire chuter Monsanto.
On va faire chuter Monsanto.
Hey! Allez, fauche Marcel, fauche! Fauchez les gars, fauchez!
Immaginate di camminare per un bosco innevato, un luogo di silenzio al centro della Toscana. I passi sono attutiti, si sente solo un lieve scricchiolio. Gli uccelli volano di ramo in ramo, sollevando una piccola coltre di neve a ogni passaggio. Grumi di luce attraversano le foglie dei sempreverdi. I rovi, ormai candidi, non sembrano più tanto spinosi e aguzzi. La vita sembra diversa qui. Ora fermatevi a riposare. Ascoltate. C'è un poeta che vi parla e dice: «Allora la tua mente andò nei boschi e vide che tutte le cose si appendevano alle foglie, permanevano. Nuotasti senza che mai da te si generasse il gesto, il sé che esiste nel cuore e delle cose segrete e il silenzio». Così parla Alessandro Ceni. Buongiorno Alessandro, benvenuto ad Alice.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Alessandro Ceni, lei è stato allievo di Piero Bigongiari, uno dei grandi fondatori della poesia ermetica in Italia. Ha esordito nel 1980 nell'antologia Poesia 1 di Guanda e poi ha pubblicato diverse raccolte i cui testi oggi rientrano in gran parte nel volume I bracciali dello scudo, uscito quest'anno per Crocetti. Ceni, lei è anche pittore e traduttore, in particolare di classici in lingua inglese, da Stevenson a Milton. Partiamo subito con una curiosità. Durante il nostro primo scambio di email lei mi ha scritto che alla poesia ci si arriva da soli. Lei come ci è arrivato?
Il mio convincimento, anche per esperienza personale, diciamo, che la poesia arriva, cioè non ci si arriva, ma arriva lei, come e quando preferisce. Solitamente da ragazzi o da bambini addirittura, è una specie di sentirsi abitare. Su quello ovviamente si impianta tutto il resto, letture, fascinazioni da poeti, eccetera. Ma il palesarsi della poesia è misterioso.
Un mistero che è al cuore ancora della sua poesia nonostante i tanti anni dell'attività di poeta. Un dato evidente quando si legge la sua poesia è che è una poesia difficile e per me è stato utile entrarci attraverso i suoi oggetti e i suoi personaggi, per esempio attraverso i tanti animali che popolano i suoi testi. E allora mi è venuto in mente cosa diceva il pittore Nicolas de Staël, cioè che non si dipinge mai ciò che si vede o si ha l'impressione di vedere, ma si dipinge il colpo che si riceve con le sue vibrazioni. Per lei che rapporto c'è tra la realtà e la poesia?
La definizione è perfetta, d'altronde ero un grande pittore, quindi non mi aspettavo di meno. Dunque, io credo di essere un poeta della realtà. Intendendo questo, oltre la nostra esistenza, oltre il velo in cui ci muoviamo, c'è poesia è sicuramente un tramite, un mezzo per stracciare questo velo e avere percezione, niente di più, del reale autentico che è al di là. Quindi quando penso di essere un poeta del reale, tendo che vedo sempre e costantemente le cose come stanno, anche dietro. E si è poeti 24 ore su 24, non semplicemente quando ci si ferma a scrivere.
Un rapporto con il reale che lei coltiva anche con la pittura, oppure no?
Sì, sicuramente da sempre convivono in me. Mi sforzo di ignorare questa compresenza perché non desidero assolutamente che l'una cosa possa essere letta a specchio con l'altra, che quindi l'una dipenda dall'altra, oppure ci sia uno scambio evidente tra le due cose. Ci sarà di sicuro, naturalmente, ma io faccio finta di niente, lo ignoro. Amo dire che la pittura per me è la mia prosa. Io non sono affatto bravo a scrivere in prosa, ad esempio non saprei come si fa a costruire un racconto. Procedo per immagini, quindi ci vuole una mente particolare, la mente di un romanziere, di un narratore. Ecco, nella pittura vedo la prosa.
Nella pittura vede la prosa. Allora, forse è utile ricordare che invece in tanti tra i poeti di oggi nella poesia vedono la prosa, o comunque nella poesia vedono una dimensione comunicativa, una dimensione narrativa. Lei come legge invece questa piega della poesia contemporanea, del tutto opposta rispetto alla sua poesia che si concretizza nell'immagine?
Sì, appunto, siamo proprio agli antipodi con questo modo di non solo di esprimersi, ma di pensare che cosa sia la poesia. Ho l'impressione che questa sorta di appunto desiderio costante di comunicare non sia altro che comunicare se stessi, quindi una poesia molto autoreferenziale, che non esce mai dal soggetto, con la presunzione, oltretutto, di parlare a tutti. Ho un giudizio estremamente negativo, insomma, su questo atteggiamento, anche perché poi i risultati effettivamente sono piuttosto, insomma, mediocri.
Torniamo forse a un'altra dimensione che abbiamo toccato, che è quella della rivelazione. È una dimensione che a me sembra si concretizzi molto quando si parla dell'alternanza tra luce e buio. Cioè, i suoi testi sembrano brillare in una dimensione oscura e allo stesso tempo cercano questa oscurità. Penso al globo che urta d'ossigeno e fiammeggia, o all'alfabeto che si consolida poi in luce, anche al sole che esplode. Che rapporto c'è tra questo buio e questa luce?
Dunque, non è un rapporto conflittuale, si parlano in realtà, parlano magari alzando la voce l'uno contro l'altro, però si parlano. Credo che dall'apparente conflittualità nasca invece un'unione profonda della cosa, che credo sia una chiave per penetrare il mistero che ci circonda e che tale rimane comunque. Quindi al buio non do nessuna valenza negativa né positiva alla luce, sono componenti essenziali di tutto.
Lei mi aveva parlato del nero di Velázquez, forse questo buio è un corrispondente di quel nero che in qualche modo aiuta a definire ciò che nero non è.
Il nero per definizione sarebbe il non colore, mentre il bianco sarebbe la somma dei colori dello spettro della luce. Velázquez, con la sua magistrale pittura, ma non solo lui, però a me viene in mente Velázquez, dimostra che il nero è assolutamente un colore, cioè ricchissimo di luce in realtà. Le figure non emergono dal buio, dal nero, ma il nero le definisce, quindi è molto diverso, insomma. Ecco, una cosa analoga si potrebbe dire per la luce di Caravaggio. La luce di Caravaggio, il taglio della luce di Caravaggio fa venire fuori le figure, altrimenti non ci sarebbero, sarebbe un continuo sfumato, diciamo, una continua penombra, forse quella che piace, non voglio essere cattivo, quella che piace o ricercano i comunicanti di cui prima, insomma.
E in questo nero si può trovare anche una dimensione sacra?
Me l'auguro non perché il mio lavoro tenda in quella direzione, me l'auguro perché la poesia è l'arte più vicina alla sacralità, alla parola, alla lingua, anche le altre arti naturalmente, ma la poesia ha questo dono particolare per cui è possibile attraverso la lingua e la parola dare forma e realtà a cose che ci sfuggono continuamente. Una di queste è appunto la presenza del sacro ora e adesso sulla terra. La poesia è un tramite, è un buon mezzo per percepirlo, ecco.
I Bracciali dello Scudo traccia un percorso lungo 40 anni e ci si chiede dagli anni 80 ad oggi cosa sia cambiato nel suo modo di fare poesia.
Sono sempre uguale a me stesso, se non è presunzione, sono sempre uguale a me stesso perché fino dall'esordi, fino dalle prime poesie anche non pubblicate, quindi molto giovane, avevo una netta coscienza di quello che stavo facendo o di come venivo agito, per essere più chiaro, agito da questa presenza di cui dicevo prima. Certo, c'è un cambiamento, sarebbe assurdo il contrario, c'è un cambiamento perché gli anni passano, si è giovani, si è maturi e poi si è vecchi, ma il fuoco della cosa e ciò che sostiene la cosa non si è modificato minimamente, secondo me. Ci sono aspetti ancora più oscuri, magari nel senso del difficile che si diceva prima, aspetti invece che si sono sciolti, ma il discorso rimane lo stesso, il medesimo.
Grazie Alessandro Ceni, a risentirci.
Grazie a voi.
Thank you.
Rieccoci ad Alice, Laura Piccina al microfono. Lasciamo i canneti e le colline in penombra della poesia per addentrarci ancora una volta nel paese delle meraviglie. Il nostro itinerario continua con l'autore e critico Roberto Galaverni, una voce nota del Corriere della Sera. Come vi avevo annunciato in apertura, Roberto ci farà fare un viaggio tra i generi letterari, ma non solo. Allora, Roberto Galaverni, benvenuto.
Salve a tutti voi, grazie dell'invito intanto.
Grazie a te, Roberto, noi ci diamo del tu perché tu sei un collaboratore storico qua ad Alice ed ora in poi sarai anche una presenza fissa. Sarai un po' il mio lettore di riferimento perché, insomma, so che di te mi posso fidare, ovviamente nessuna pressione, d'accordo?
Va benissimo, grazie della fiducia allora.
Dovrà essere meritata. Allora, oggi ci proponi un libro particolare, giusto? Scritto da un critico letterario notissimo, mi riferisco a Anni Ombra di Alberto Casadei, edito da Polidoro. Di che cosa si tratta e perché hai fatto questa scelta?
Allora, sì, Casadei innanzitutto è un critico letterario, come dicevi, importante, un importante dantista, ma anche contemporaneista, insomma. Però ha sempre avuto un versante, diciamo così, direttamente creativo, non critico, perché ha scritto racconti, romanzi e poesie, e quindi, insomma, è interessante anche il suo versante, appunto, di scrittura non critica. In questo caso ho scelto questo suo nuovo libro perché è molto legato al presente, a tematiche centrali come la moltiplicazione dell'io, la imprendibilità di quella che noi chiamiamo l'individualità, la personalità appunto singola, individuale, nonché molto legato a tematiche che hanno percorso la scrittura non solo italiana degli ultimi decenni, come quella della creazione di generi che a questo punto non sono più generi, anfibi, meticci, mescidati. Questo libro, il cui sottotitolo è Un prosimetro, mette insieme appunto la narrazione, che definirei tradizionale ma con virgolette, e la poesia, perché l'ultima parte del libro, abbastanza cospicua, è fatta tutta di versi, tra l'altro di versi e di poesie molto diversificate al loro interno. Quindi mi ha interessato soprattutto questa sua, da parte di Casadei, attenzione al mondo contemporaneo e alle sollecitazioni anche scientifiche del mondo virtuale contemporaneo, avendo lui un retaggio canonico di cultura umanistica molto molto forte, e quindi l'attrito e quasi lo scontro tra queste due prospettive che nel libro ne è derivato.
Questa commissione di generi quindi fa un po' da protagonista a un libro che tuttavia presenta anche una sorta di storia che però non è lineare. Il lettore non si perde quando lo legge.
Allora, la stessa voce narrante che poi narra in prima, in terza persona, anche in prima persona plurale col noi, quindi io, lui, noi, è ironica su questo. Ci sono nel libro, c'è una specie di fil rouge, di dialoghi, in cui l'autore dà contro a una voce fantomatica delle proprie operazioni. E quindi a un certo punto viene criticata e l'autore stesso si autocritica per questo suo procedimento di così, di polverizzazione di una possibile trama narrativa. In realtà ci si orienta progressivamente molto bene, è costruito per illuminazioni, capitoletti, piccole tranche, con una incredibile, insomma, fluidità di tempi verbali, ma alla fine non ne riesce, esce un, così, una specie di guazzabuglio irrisolvibile, ma il punto di vista, se non dell'autore, del libro in quanto totale, è molto forte. La relativizzazione dei criteri della persona, della materia, delle storie. È un libro anche duro e per certi versi tragico, molto leopardiano, torna molto Leopardi in questo libro, tra la prospettiva minima individuale delle nostre piccole vite e quella prospettiva cosmica che sembra quasi assorbirle fino ad annullarle.
La dissoluzione del soggetto, come dicevi tu anche già in apertura, fa venire in mente la realtà in cui viviamo oggi, una realtà digitale dove l'io si sovrappone alla collettività, in cui le categorie di tempo e spazio in qualche modo si dilatano, però definiscono anche l'io. Che rapporto c'è tra questa contemporaneità e gli anni ombra?
Beh, gli anni ombra In fondo subito verrebbe da pensare, perché la prima parte è più legata a ricordi del passato, che siano stati gli anni dell'infanzia e della giovinezza, ma in realtà poi proseguendo nella lettura del libro, che come dicevo è un libro molto cupo, anche se con una verve così espressiva, piuttosto brillante e vivace, dicevo gli anni ombra si estendono, sono un po' quelli che almeno il narratore, se così si può chiamare, anche se non è un narratore convenzionale, quelli che il narratore pensa che siano gli anni in quanto tali, cioè il tempo che non riusciamo a fermarlo, non c'è mai coincidenza del proprio pensiero su se stesso e tutto un po' davvero scappa, come dicevano insomma gli antichi, fugge tempus irreparabile, no? Irreparabilmente il tempo se ne va e si sbriciola tra le dita. E gli anni ombra sono proprio questi, anni che la voce narrante riconosce come non di pienezza, non di coincidenza dell'io con la propria vita, ma di dispersione, di evanescenza, di illusione, di inganno. Aggiungo che questo che potrebbe sembrare un libro così sperimentale, per certi versi scritto a tavolino, no? Con questo anche varietà di tecniche, di approcci e di riferimenti anche tematici alla contemporaneità, invece leggendo si capisce bene che è un libro segnato dal dolore individuale di una persona che fa continuamente i conti con se stessa e con i deficit della propria esistenza e che anche riconosce di essersi trovato ad essere qualcosa che non pensava di essere, come se il destino avesse scelto per lui le sue coordinate e gli accadimenti della sua esistenza.
Beh, forse in questo senso si riprende il senso della poesia lirica che Casadei ha studiato a lungo, appunto prima citavi Leopardi ma anche Petrarca, insomma il fatto di utilizzare la scrittura come mezzo per venire a patti con se stesso però senza escludere il mondo. Allora io ti chiedo, ma il critico Casadei qui dentro dove si vede?
Direi che si veda tanto, ma come hai detto tu, si vede anche in un racconto in cui la scrittura giustifica anche come nasce. Cioè è come se uno scrittore nell'atto di scrivere fosse continuamente allo specchio e si sdoppiasse tra il tema, tra l'io o lui di cui sta ricordando, l'atto di stesso di scrivere. Da questo punto di vista è un libro anche molto letterario, scritto da un uomo pieno di conoscenze letterarie, ma anche c'è tanto riferimento per esempio al cinema e quindi al visuale, alle sequenze, alla scienza. E non è un caso che alla fine ci siano anche delle note che delucidano un po' certi riferimenti che ci sono nel libro, ma è vero che per una persona come questo autore qui, come Alberto Casadei, i libri letti, le pagine, la lettura, lo studio è vero quanto sono veri, quanto un accadimento di vita. Ecco, non sono così l'artefatto e l'illusionistico che si aggiungono agli eventi veri dell'esistenza, ma hanno un peso esistenziale dentro questa prospettiva di somma evanescenza esattamente pari a quello di qualsiasi evento, sia in area di amori, di incontri. Il libro addirittura parte con il ricordo e quindi le immagini che siano fissate nel giovanissimo narratore dell'agguato di Via Fani alle Brigate Rosse e quindi del rapimento di Aldo Moro. Quindi è un libro che ha dentro di sé anche la storia ed eventi molto drammatici e luttuosi.
E qui si vede anche il dantista sotto un certo punto di vista, perché il libro in qualche modo ingloba una realtà che non è sempre reale ma che è percepita come reale, un soggetto che si sdoppia, che è anche politicamente in qualche modo impegnato. Allora, perché leggere Anni Ombra di Casadei? Che consiglio diamo ai nostri ascoltatori e alle ascoltatrici?
Beh, allora io direi di leggerlo intanto perché è un libro vero, come accennavo prima, un libro in cui lo scrittore fa radicalmente i conti con la propria esistenza e con i fantasmi della propria esistenza e quindi da questo punto di vista non è un libro così pensato o scritto tanto per scrivere, ce ne sono tanti, lo sappiamo tutti, ma è un libro con una sua densità e anche ricco di sorprese. Dall'altro, per una persona come me che non ha un rapporto di prima mano con tante innovazioni culturali, diventa anche il filo filtro critico, perché la voce è comunque quella di un narratore critico che giudica le cose di cui parla, rispetto a tanti eventi, avvenimenti che hanno cambiato per persone di una certa età, che non, insomma, come me, come Alberto Casadei, la prospettiva in cui viviamo, quindi l'avvento del virtuale, l'artificiale, che non solo si sostituisce al naturale, ma che confonde e rimodula tutte le definizioni di ciò che è naturale e che è artificiale. Ecco, quindi per questo scontro, tensione proficua e feconda tra la cultura tradizionale umanistica e le sollecitazioni positive o negative che siano del mondo contemporaneo, insomma, è un libro che vale la pena leggere.
Allora, grazie Roberto, mi hai incuriosito, spero che tu abbia incuriosito anche chi ci ascolta e non vedo l'ora di ritrovarti alla prossima puntata.
Grazie a voi.
Alice. Alice.
E rieccoci ad Alice, qua nei nostri studi di Besso. Siamo alla fine di questo primo viaggio insieme, che dire, di strada ne abbiamo fatta. Con Nadisha Oyangoda, autrice del romanzo Acqua Sporca, abbiamo esplorato vita ai margini tra Italia e Sri Lanka. Abbiamo imparato qualcosa di più sulla letteratura postcoloniale in lingua italiana, che oggi non si accontenta più di essere rinchiusa in un cassetto, ma aspira a conquistare il primo ripiano della libreria. E poi, con Alessandro Ceni e il suo I bracciali dello scudo, pubblicato da Crocetti, abbiamo aperto le porte del regno della poesia. Abbiamo sollevato il velo tra reale e irreale, tra buio e luce. E infine, insieme al critico Roberto Galaverni, abbiamo superato anche i confini dei generi letterari negli anni ombra di Alberto Casadei. Ma, come direbbe John Tolkien, che qualcosa di viaggi ci capisce, la strada va sempre avanti. Allora, voi che ascoltate, buon cammino e buoni libri. Alla prossima!
En semaine, moi je pense à la plage du dimanche, à la plage où l'on danse, où l'on chante des rengaines et des chansons. On part tous en voiture quand le soleil se lève. Prendre sa revanche sur la plage du dimanche où l'on passe des vacances bien plus belles quand on quitte sa maison en semaine. Moi je pense à la plage du dimanche, à la plage où l'on dansait, où l'on chantait des rengaines et des chansons. On part tous en voiture quand le soleil se lève. Sur la plage et du dimanche, où l'on passait des vacances bien plus belles quand on quittait sa maison. On va prendre sa revanche sur la plage du dimanche, où l'on passe des vacances bien plus belles quand on quittait sa maison.